Santa Domenica del Buon Pastore. E il testo di San Giovanni ce la presenta con caratteri così commoventi e impegnativi che non possiamo restare indifferenti. Tanto più in questa Santa Domenica, che è una domenica molto impegnativa per la Chiesa italiana. Lo si capisce dagli schiamazzi che sentiamo di fuori e di cui subito accenneremo qualcosa. Gesù è il nostro buon pastore. È buon pastore, è pastore, perché il pastore accompagna i pascoli, difende le pecorelle, le conosce per nome, le accarezza. Vieni qua Bianca, vieni qua Bruna, vieni qua tu. E le pecore si avvicinano e lui le accarezza. E quelle buone, buone. Così fa Gesù con le anime. Le chiama per nome. Ha chiamato ciascuno di noi per nome. L'ha chiamato nel Santo Battesimo, poi negli altri santi sacramenti, nella comunione, voi nel Santo Matrimonio, nella Cresima, noi sacerdoti nell'ordinazione sacerdotale. Siamo tutti impregnati di santità. Noi cristiani siamo tutti impregnati di santità. Ci pensiamo che siamo stati scritti nel libro della vita, che portiamo iscritto nella nostra anima mediante i santi sacramenti, mediante la grazia santificante che dobbiamo difendere. Portiamo iscritta l'immagine di Dio e l'immagine di Gesù. Il ladro, le ultime parole. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Voi sapete perché abbiamo preso queste parole. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Miei buoni e cari fedeli, qui non si tratta di fare filippiche, di fare contestazioni, di accendere rivalità. No, no. Domandiamo al pastore buono e santo che è Gesù, domandiamo al suo cuore che è tutto misericordia, che è tutto amore, di amare anche coloro che perseguitano Cristo, di amare anche coloro che perseguono i discepoli di Cristo, i veri discepoli di Cristo. Chi sono i veri discepoli di Cristo? Quelli che seguono Cristo. Chi sono quelli che seguono Cristo? Quelli che vivono secondo Cristo nella sua Chiesa. E quali sono coloro che seguono Cristo nella Chiesa? Quelli che seguono il suo vicario, il Papa. Noi sappiamo che da alcuni mesi il Santo Padre non fa altro che ribattere, anzi possiamo dire dall'ascesa alla cattedra di Pietro, non fa altro che insistere sulla santità del matrimonio, sulla partecipazione speciale alla vita divina che dà questo sacramento alla famiglia cristiana. Perché il matrimonio non è altro in qualche modo che essere vicari di Dio. Voi che date la vita nel santo matrimonio, siete come Dio che dà la vita. Continuate la dignità immensa, infinita a modo suo di essere uomini. Ma questa dignità è se gli uomini vivono con dignità, vivono contro tutti gli egoismi. Per essere breve, come bisogna esserlo, noi cristiani in Italia abbiamo già perso molte battaglie fondamentali. Abbiamo perso la battaglia del divorzio e da questo povero pulpito avete sentito a suo tempo la protesta cristiana. Abbiamo perso la battaglia del divorzio. Se effettivamente i cristiani in Italia, come risultava da certi censimenti molto, molto, molto approssimativi e fasulli, se i cristiani in Italia, si diceva allora, sono il 90%, è una contraddizione, è stata una contraddizione che per difendere un principio cristiano i cristiani sono rimasti in ultraminoranza. Parliamo chiaro, non te lo illudersi. E i divorzisti hanno orchestrato una sarabanda diabolica. Una sarabanda diabolica. Poi c'è stato il famoso referendum e lì perso su tutta. Tant'è vero che Roma, città santa, eccetera, eccetera, città santa, sono tutte forme retoriche. Quale città santa? Andate a vedere per le strade. Quale città santa? Quando in Parlamento e al Senato si offende il pontefice. A che città santa è questa? Quindi non è vero. E difatti, nel referendum per il divorzio, a Roma ci fu il 72% per il mantenimento del divorzio. Anche se non è una tribuna molto accreditata, poco tempo fa, 2 settimane fa, alla televisione, quando fu chiesto quali sono stati gli uomini che più hanno influito nella storia del mondo, e voi ricordate, sì, Gesù Cristo era primo. Con quale percentuale? Il 20%. Povero Gesù benedetto, povero Gesù. Il 20%. Probabilmente questa è veramente l'espressione. Ma di quel 20%, proprio tutto quel 20%, tutti viviamo la vera vita cristiana? Quarto fatto, è venuto il problema dell'aborto. E lì, chiasso su chiasso, minacce su minacce, eccetera, ha stravinto. Bene, adesso, domenica prossima, avremo questo referendum. Come vi ho promesso, con l'aiuto di Dio e le vostre preghiere, come vi ho promesso, dobbiamo essere chiari. La Corte Costituzionale, la quale è formata in gran parte di laici, quindi di nemici della Chiesa e di Dio e di Cristo. Laici vuol dire questo. Nemici della Chiesa, di Dio e di Cristo. Formata in gran parte di laici, ha respinto la richiesta di una legge che estirpasse completamente l'aborto. Completamente, chiaro, eh? Non si sa, perché c'erano le firme anche per questo, di chiedere l'abolizione totale dell'aborto, perché è contro la legge naturale. Non è semplicemente una legge cristiana, è contro la legge naturale. L'uomo ha diritto alla vita, non uccidere. Ah, ma direte, ma lei è una persona che deve capire le cose, è mica un uomo quello è un uomo. E la embriologia moderna, la genetica moderna, dimostra che fin dai primi istanti quella piccola cosa, ancora microscopica, ha tutti i caratteri del prossimo individuo che nascerà, tutti stabiliti. Basta che comincino le prime divisioni di quell'elemento meraviglioso che è l'origine della vita. Non è più come dicevano gli antichi, che solo al 40° giorno, solo quando sono delineati gli organi, eccetera. No, prima ancora. Ma adesso l'aborto è consentito, almeno in forza della legge, fino al 3° mese. Al 3° mese abolia. 2 settimane fa, chi vi parla ha sentito questo episodio? Nell'ospedale di Foligno, una giovane dottoressa fu ingannata ad assistere, dicevano, a un parto. Invece era un aborto. Lasciarono il piccolo feto sul tavolo per tutta la giornata e tutti scapparono inorriditi. E in Italia si parla di centinaia e centinaia e centinaia di migliaia. se non inorridiamo per queste cose, come diceva il padre Dante, di che pianger soli? Di che pianger soli? Non occorre essere profeti di malaugurio. Che cosa vincerà domenica? Certamente il diavolo. Certamente il diavolo, che sogghigna per le piazze, nelle adunanze, nei teatri, adesso che anche questi giorni faranno le dimostrazioni, i convegni. Chi va là, sto povero prete, ieri mattina? Forse anche qualcuno di voi, perché si gira per i nostri doveri. In Corso Vittorio assistette al corteo pro-aborto, formato da, in gran parte, ragazzette. A vederle dai 10 ai 18 ai 19 anni, che strillavano, berciavano, portavano cartelloni. E la povera gente affermava al prete: ma padre, ma cosa possiamo aspettarci? Cosa possiamo, così facevano con la mano, cosa possiamo aspettarci? Questo fatto è di ieri. Concludo. Non vi è detto che anche la seconda proposta sia perfetta. C'è uno spiraglio, e per obbligo di coscienza e di carità e di rispetto verso Dio e di solidarietà col Santo Padre, questa osservazione bisogna farla. La proposta pro vita ammette, come conoscete bene, l'aborto terapeutico. Se per aborto terapeutico si intende quello che hanno a noi insegnato durante i nostri anni di teologia, cioè questo, che la madre si trova in grave pericolo, non perché ha l'influenza, non perché ha mal di denti, non perché ha mal di testa, perché con l'aborto terapeutico la porta è spalancata a qualsiasi cosa. Ma si tratta del pericolo di vita, prima di tutto. Secondo, l'intervento per salvare la madre deve avere come scopo principale ed effetto principale, la salvezza della madre, non l'uccisione della creatura. Perché se ha per effetto primario l'uccisione della creatura, è illecito non uccidere. Qui, all'Università di Roma, molti anni fa, chi vi parla era giovane sacerdote. Un professore universitario aveva la signora in queste condizioni. Era in grave stato. E solo con un intervento chirurgico poteva essere salvata. E allora il professore andò e le disse: senti, le cose stanno così. Cosa decidi? Salvare te stessa o salvare il bambino? Decido di salvare il bambino. E se tu muori, andrò con Dio. E salvarono il bambino. So che tutti avete capito. Non ci resta che pregare la Madonna. Che tocchi i cuori. Ma è inutile chiedere miracoli che non meritiamo. È inutile. Non lo meritiamo questo miracolo. A meno che il buon Dio non faccia uno strappo. Sarebbe uno strappo, chissà, se poi questo strappo ha i suoi effetti. Il disagio, il disastro della Chiesa oggi in questo mondo contemporaneo è molto a monte. Non è questione di divorzio o di aborto. E poi quando favoranno l'eutanasia, non è questione di questo. Questi non sono altri che, diciamo, gli sfoghi di piaghe purulente di un organismo putrefatto. L'organismo putrefatto è la società moderna, la società contemporanea, che è atea, è materialista, è atea. L'ateismo si insegna dappertutto, si scrive sulle colonne di giornali che passano per le vostre mani. Il materialismo lo respiriamo tutti. E senza, per carità, non sono qui mica per diciamo, spaventare o cosa. No. Il matrimonio cristiano oggi è proprio cristiano? Lo so che non si parla più di queste cose. Lo so che anche i documenti della Chiesa stanno zitti su queste cose. Ma hanno già parlato altre volte. Oggi, fra le altre, è la giornata dei sacerdoti, giornata delle vocazioni. Quali vocazioni? Quali vocazioni? Se avete un figlio e mezzo, quali vocazioni? Le vocazioni c'erano e ci sono in quelle famiglie. Molti di noi le conoscono, che hanno 8, 9, 10 figli, 6, 7. E allora vedete, Dio premia e manda. E diventano sacerdoti. E la mamma che ha tanto faticato nella vita a tirare su questi bimbi, a assistere delle malattie, a cominciare dal morbillo, a stare trepidante vicino al lettino, a chiamare il medico, a dare le gocce. Care mamme, che ci avete allevato prima nello spirito e poi nel corpo. Quante ci sono ancora di queste mamme? Ecco che sta a monte. Quindi noi meritiamo i castighi di Dio. Il divorzio, l'aborto, poi l'eutanasia e poi la lotta dell'uomo contro l'uomo, anche per la strada.
Sì, già.
Arriveremo a una civiltà altro che da cannibali, ma eleganti, vestiti all'ultima moda, profumati. Conosceremo l'ultimo romanzo. Andremo a vedere l'ultimo cinema. A proposito, ieri in Corso Vittorio c'era lo striscione di una nuova pellicola. Questo brutto imbroglio, questa è un'iscrizione profetica, e sotto passava il corteo pro aborto. Questo brutto imbroglio. E l'imbroglio consiste di questo, che non hanno coraggio questi nemici di Dio, nemici della Chiesa, nemici dell'uomo, nemici dell'umanità. Non hanno coraggio. Noi vogliamo il divorzio. No. Anch'essi adesso dicono: difendiamo la vita. Difendiamo la vita. Avete visto? Difendiamo la vita. Col cavillo. Facciamo l'aborto libero al massimo possibile per impedire l'aborto clandestino. Ah, bel sistema. Ammazziamo subito gli uomini, anche così nelle cliniche ben attrezzate e coi medici pagati, ammazziamoli così per impedire che vengano ammazzati di nascosto. Non è questo il ragionamento? Se avete qualcosa in contrario, scrivetemelo. Ecco il ragionamento. Siamo in una città putrefatta, la Chiesa Santa di Dio, figlia, scaturita dal cuore di Gesù. Ma è possibile? Comunque, non c'è da spaventarsi. Teniamoci stretti alla croce del Signore. Cerchiamo di essere in quel piccolo numero di eletti di cui parla Gesù. Molti chiamati e pochi gli eletti. Questa realtà drammatica è dappertutto, non solo in Italia, è in Francia, è in Germania, è in Inghilterra, è in Spagna, dappertutto. È tutto il mondo che, insomma, su questa china. Il cristianesimo è il sale del mondo. Ma il sale bisogna che venga usato. E noi dobbiamo spargerlo. Ma se potete fare qualche opera di persuasione, fatelo. Salverete vittime innocenti. Ma quando? Non si sa, non sa. Chi vi parla non sa niente e non vorrebbe parlare di niente di queste cose. Aveva deciso di non parlare. O parlate. Dunque, se verrà applicata, se vincerà la proposta pro vita, quella diciamo così, raccomandata dai vescovi italiani, e spero poi che il parroco legga il testo dei vescovi, guardate che, come vi ho detto un momento fa, non potete mica fare l'aborto terapeutico, non lo potete fare, è contro la legge di Dio, a meno che medici coscienziosi, il vostro padre spirituale, eccetera, possano decidere che l'intervento è per salvare la donna e non uccidere il bambino per salvare la donna, no? Mira anzitutto a salvare la donna, questo è l'effetto principale, perché se per salvare la donna dovete ammazzare il bambino, non è lecito. Ma padre, altri preti parlano diversamente da lei? Può darsi. Io qui ho cercato di fare il mio dovere, perché un giorno Dio non mi dica: ma che cosa hai predicato? Ma che cosa hai detto? Perché non hai sentito i pianti, i gemiti, i sussulti di quelle povere creature appena formate? Tu hai permesso che si uccidessero dei miei figli? Va all'inferno. Oh, no, guardate, io all'inferno non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Con la misericordia di Dio, non ci voglio andare. Preghiamo la Madonna, la più dolce di tutte le madri, la mamma di tutte le mamme, la mamma di tutti i figli. Preghiamo la Madonna che ci protegga, che protegga gli innocenti, che converta gli sciagurati. E io non voglio che questi innocenti vadano al limbo, come dicevano i teologi. No, questi innocenti uccisi sul fiore della vita appena sbocciata siano trapiantati, come dice un grande poeta francese convertito, preghi che questi fiori innocenti siano trasportati col gambo in paradiso e accolti dalla loro madre celeste.